Qui, ogni volta che capovolgi una clessidra, un po' di polvere si blocca, aderisce al vetro, ingorga la strozzatura intralciando il fluire dell'ora. Magneti invisibili attraggono i granuli degli attimi e a ogni capovolgimento la polvere che scorre è un filo sempre più sottile, mentre gran parte della sostanza degli istanti è già diventata concrezione. In questo modo il tempo cristallizza nel regno delle voragini, mentre fuori, nella città concentrica, fluiscono senza freno le masse misurabili degli anni e in quel fluire rovinano e terminano le figure che Alafon ha conosciuto, figure che non vedrà mai più, lo sa, e non le rimpiange. Non si strugge al pensiero di averle perdute. Se nostalgia prova, è solo per chi non incontrerà, per le cose che non potranno mai accadere da ora in poi e per le altre che non sono mai accadute fino ad ora. Si aggira nella mezza luce. Non sente nostalgia dei cieli. È già quasi assuefatto all'inesistenza dei giorni. Quando incontra lei, che in principio è solo uno qualunque di quei volti in ombra. La vede passare sotto i salici di cristallo che delimitano a ovest la grande sala delle storie, lì dove lui trascorre gran parte delle ore, sfogliando pagine crepitanti di manoscritti del secolo estremo. Quando lei passa nella penombra dell'atrio, un lamento brumoso di strumento antico si libera nell'aria e tra le fronde di cristallo sfavillano, più inquiete, le iridescenze. Ne intravede il profilo, allorché un soffio fulmineo le scosta un lembo del cappuccio. In quello stesso istante lei si volta. Voltandosi, intercetta lo sguardo straniero. E quando i loro occhi si incontrano, un grumo di attimi si scioglie, frena la musica in una pausa limpida, fuori misura, che arresta ogni suono. Poi i passi di lei scivolano via sui solchi nitidi e violenti di quel silenzio. Il giorno dopo, Alafon ritorna nella sala delle storie, legge i codici della grande fuga, scruta le immagini remote, ma legge senza leggere e scruta senza scrutare. Attende. E in questa attesa comincia ad aver paura che lei non sia già più chi era, che la sua voce sia già un'altra voce e i suoi occhi altri occhi. Passano i manti grigi e nessuno di loro è lei. Ma chi può dirlo? Forse, anzi, proprio in questo momento lei sta passando in mezzo a quel corteo, avviluppata in quel fragile mimetismo unanime che occulta mutazioni inarrestabili e continue perdite di se stessi. Forse lei è lì, insieme agli altri, ma già diversa da chi era, sta perdendo la propria voce nel fondamento armonico del canto di tutti. Ma questo Alafon non può saperlo. E intanto non gli rimane altro che attenderla, inseguendola nell'aria, nel buio stillante di queste caverne inestricabili. A momenti ha ancora l'impressione che sia lì, dispersa intorno, in fuga dai flussi corali, sempre più lontana. Si avvia verso i salici, sfiora i tronchi, i rami e per la prima volta li vede davvero. Forse c'è ancora tempo. Forse il tempo potrà ancora piegarsi, se soltanto saprò guidarlo nel labirinto del mio ascolto, lì, dove nulla va perduto, pensa Alafon, se soltanto saprò forzarlo a tendersi proprio come si tendono tra i rami questi fili d'argento. Ecco, qualcuno, Forse lei, ma non è il suono del suo passo, non è il suo profumo. Al suo passaggio la fibra iridescente delle fronde non stormisce in un delirio di scintille. Alafon si allontana dalla sala delle storie, si addentra nella foresta di colonne, lì dove sempre a quest'ora si aggirano in folla gli abitanti del luogo. I passi risuonano sotto le volte vuote. Le domande si formulano in silenzi. Tutti vorrebbero seguire il filo delle conseguenze dei propri atti, ma più aguzzano lo sguardo, meno riconoscono una traccia continua. Inni e cantate pervadono lo spazio, come se in questo accordo di molte voci vi fosse la sola risposta possibile alle mute interrogazioni di ciascuno. L'unica strada da seguire fra le orme incoerenti dei cammini.